Quindi due step che riguardano la solidificazione dei metalli. La prima è la nucleazione e la seconda è la crescita dei grani. Andiamo a vederle nello specifico. Intanto dobbiamo ritornare a quello che è il nostro sistema di partenza, cioè che è quello di avere una massa fusa. Non ci preoccupiamo del dove. Avere una massa fusa significa avere quindi degli atomi che si trovano in un forte stato di eccitazione. Cioè abbiamo fornito talmente tanta energia che tutti quei legami che andavano a caratterizzare il metallo organizzato in una struttura cristallina articolata nelle tre dimensioni secondo delle geometrie che noi abbiamo studiato sino a questa lezione, ecco, quell'energia sotto forma di calore ha portato a uno stato di agitazione degli atomi che non si riconoscono ovviamente in nessuna struttura precisa e si muovono e si spostano all'interno di questo volume che stiamo considerando. Ad un certo punto noi iniziamo a sottrarre energia. La sottrazione di energia avviene con un fenomeno che tutti quanti conosciamo come il raffreddamento. E quando noi abbiamo il raffreddamento, abbiamo la formazione di piccoli agglomerati di atomi che vengono chiamati embrioni. Cioè dobbiamo immaginare che calando la temperatura, quindi raffreddando il sistema, si creino delle condizioni per cui gli atomi che si stavano muovendo ad una velocità folle, quindi ad una velocità sostenuta, che oscillano attorno a delle posizioni imprecise in questo caso, cominciano a legarsi tra loro. Per piccoli gruppetti, potremmo dire, che vengono chiamati embrioni. Ora, ho già definito durante le scorse lezioni un concetto chiave che ci accompagnerà durante l'intero corso, cioè il fatto che un sistema è stabile quando, se andiamo a misurare l'energia totale di quel sistema, la sua, appunto, energia totale è inferiore ad uno step precedente o successivo, ok? Cioè, se io dovessi paragonare due situazioni, troverei che è più stabile la situazione che richiede un quantitativo di energia che è inferiore. Inizialmente, durante la formazione degli embrioni, in realtà noi abbiamo una situazione inversa e per spiegarla però ci dobbiamo affidare a due concetti di energia. Cioè, in gioco in questo sistema abbiamo due energie, l'energia libera di volume e l'energia libera di superficie. La prima, chiamata quindi e indicata con la lettera GV e l'altra GS, e andremo a valutare, come sempre e di solito facciamo con le energie, per variazioni di energia. Quindi avremo una variazione di energia libera di volume delta GV e una variazione di energia libera di superficie delta G gamma. E state come concorrenti tra loro. L'energia libera di volume è quell'energia che è concorde con la solidificazione del metallo, mentre l'energia libera di superficie no. Inizialmente abbiamo un andamento che ci permetterà peraltro di determinare l'energia libera totale, che poi ci dice se un metallo solidifica o meno, in cui se tracciamo un grafico dove indichiamo sull'asse delle ascisse un raggio R, che è il raggio che fa riferimento al mettere insieme diversi atomi tra loro, quindi alla formazione dell'embrione. Lo sto semplificando ovviamente. Quindi costruire un embrione di atomi mi permette di rappresentarli come inscritti all'interno di uno spazio che è una sfera, che in questo caso indichiamo come una circonferenza, che avrà un suo raggio R. Quindi io voglio riportare su quest'asse il raggio del mio embrione, mentre avrò sull'asse delle ordinate una variazione di energia. Parte negativa e parte positiva. Ora io ho un'energia libera di superficie che segue un andamento di questo tipo. È un'energia libera di volume che invece segue, per esempio, un andamento di questo tipo. Le due energie hanno ovviamente delle espressioni matematiche loro, che sono i 4 terzi di B greco R al cubo, che moltiplica la variazione di energia di volume, mentre invece per l'energia di superficie è 4 volte B greco R quadro per l'energia di superficie. In particolare ci stiamo riferendo all'embrione sferico, che ve ne sarete accorti, dove la primissima parte è di fatto il volume di quella sfera, quindi è il volume di quella sfera, cioè di questa sfera qua, che moltiplica la variazione di energia di volume, mentre l'energia di superficie è la superficie di una sfera che moltiplica appunto l'energia di superficie. Ora vedete, io ho riprodotto alla lavagna un disegno che certamente, un grafico che certamente è fatto meglio qui, e vedete come abbiamo quell'energia di superficie che vi ho detto è contraria alla solidificazione, quindi viene definita come energia ritardante, mentre abbiamo un'energia che è favorevole. È favorevole alla solidificazione ed è un'energia di spinta. La risultante di questo sistema è la nostra energia totale. Dove vi prego? Cioè dico che per definizione esiste in questo sistema un'energia che tende a far sì che il metallo solidifichi e un'altra energia che ha quindi un segno infatti opposto che è concorrente alla precedente e cerca di tenere il metallo in uno stato che è quello liquido. L'energia totale di questo sistema è data dalla somma algebrica dei valori delle due energie, che sono, come potete vedere dalla stessa rappresentazione grafica, di segno opposto, e questa risultante è rappresentata proprio dal grafico in blu. Cioè abbiamo inizialmente un innalzamento dell'energia totale, e poi un suo abbassamento. È chiaro? Stiamo facendo una somma algebrica di grandezze che hanno segno opposto e quindi stiamo proprio prendendo le coordinate tra loro e facendone la differenza. Ok? Quindi è ovvio che io mi ritrovi ad avere un innalzamento dell'energia e poi un abbassamento perché ad un certo punto mi ritrovo soltanto l'energia di volume. È chiaro? Allora, attenzione, abbiamo una curva e quindi un'espressione grafica che presenta un massimo. E voi sapete dall'analisi che avete già studiato che a questo punto, se io faccio la derivata rispetto al raggio di questa espressione, quindi se riscrivo dg su dr e vado a trovare quindi che cosa? Beh, la derivata rispetto ad r significa derivare r al cubo ed r elevato 2. Il valore, vi accorgerete se fate questa sostituzione e vi ricavate a questo punto il valore di R asterisco, che è dato proprio da meno 2 volte gamma diviso il delta G2. Questa è la definizione di raggio critico. Perché l'abbiamo data? L'ho lasciato un secondo in sospeso. Abbiamo voluto trovare il massimo di questa curva per un motivo che dovrebbe già esservi chiaro, cioè la condizione in cui mi trovo oltre il massimo è di diminuzione dell'energia del mio sistema, quindi significa che il processo di solidificazione avviene in maniera spontanea dal momento in cui ci ritroviamo a passare questo raggio che viene chiamato R asterisco. È chiaro per tutti? È chiaro? Ci sono dei dubbi? Esatto. Cioè noi abbiamo un raggio superato il quale questo fenomeno comincia ad avvenire e se manteniamo costante il nostro sottoraffreddamento, certo se noi riscaldassimo di nuovo avremo certamente un fenomeno opposto, ma se noi manteniamo il sottoraffreddamento costante, continueranno ad aggregarsi ulteriori atomi e andremo a formare i nuclei, i cristalli e poi infine i grani. Cosa succede invece in questo intervallo dove è richiesta sempre maggiore energia? Beh, la formazione degli embrioni è una situazione in cui c'è sia formazione che ridiscioglimento. Quindi si formano degli embrioni, ma perdono consistenza, quindi se ne formano altri, ma si ridisciolgono e se ne formano ancora altri e così via. Cioè abbiamo una situazione di instabilità nel momento in cui, per vari effetti che ci possono essere, per esempio per il fatto che due embrioni stiano nascendo talmente vicini che in un attimo si incontrano e si mettono insieme, beh, a quel punto vi accorgete che potrebbe essere che il raggio critico viene superato e di conseguenza noi abbiamo un abbassamento improvviso dell'energia e quindi una spontaneità nel fenomeno. Allora, a questo punto vi chiedo, come entra in gioco la velocità di raffreddamento? La velocità di raffreddamento incide sulle due energie in maniera diversa. Anzi, possiamo dire che per quanto riguarda l'energia di superficie, la sua variazione è decisamente irrilevante rispetto invece a quello che abbiamo nell'energia di volume. Questo è un concetto che o avete dall'esame di fisica o noi non possiamo riapprofondire in maniera così, come dire, così sostenuta, cioè non possiamo dedicare delle ore a spiegare il concetto di energia libera, che peraltro dovreste già aver studiato anche in chimica, nei vari passaggi di fase, e quindi io do per scontato che voi sappiate che cos'è l'energia libera di volume di superficie, e poi non vi chiederò certamente all'esame che cos'è l'energia di volume di superficie. E però dovete sapere che queste due energie entrano in gioco in questo processo. Quindi stavamo dicendo, se io aumento la velocità di raffreddamento, l'energia libera di superficie non varia un granché. Diciamo che possiamo dire in questo caso che è quasi trascurabile, cioè continua a conservare, sto approssimando, ma continua a conservare la curva che avevo disegnato prima. Invece è molto più sensibile ciò che accade all'energia di volume. E che cosa vuol dire? Cioè vuol dire che ho un abbassamento repentino. Che cosa succede a questo grafico che ho tracciato in blu? Oltre al fatto che si abbassa il massimo, mi interessa molto di più il fatto che si sposta verso sinistra. Quindi in questo caso, supponiamo adesso di avere una situazione così, significa che il nuovo massimo, io ce l'ho qua, cioè significa che se vado a fare la nuova derivata, se vado a fare la nuova derivata, mi trovo, se questo lo chiamo R1 asterisco, un R2 asterisco, dove R2 asterisco è minore di R1 asterisco. Questo significa che la solidificazione avverrà quando gli embrioni avranno una dimensione inferiore rispetto a quanto succedeva nella fase precedente. Quindi è più facile il processo di solidificazione.
La costante di entrata
sua importanza anche a livello strutturale, perché il numero di embrioni che si andranno a formare è certamente superiore, quindi successivamente di nuclei e successivamente di cristalli, cioè a livello strutturale avremo una struttura più fine se è stata raffreddata più velocemente. Ora qui avete uno schema, se vedete, cioè abbiamo il nucleo, che possiamo definire anche embrione a quello stato, abbiamo sopra il raggio critico R asterisco l'energia diminuita dalla crescita in cristalli, cioè abbiamo un'energia totale del sistema che diminuisce, mentre al contrario abbiamo questa fase qui. Ora è possibile quindi verificare quella che è la dipendenza tra la differenza di temperatura e il raggio critico. Bene, detto questo, noi, e avendo spiegato a livello energetico quello che succede durante un processo di solidificazione, beh, in questo caso noi abbiamo invece da spiegare che cosa avviene fisicamente, cioè abbiamo una nucleazione cosiddetta omogenea oppure una nucleazione che viene definita eterogenea. In particolare, noi abbiamo nucleazione omogenea quando sono coinvolti gli atomi del fuso, senza la presenza di altri atomi, e abbiamo un raffreddamento che è costante e che permette lo sviluppo di quei grani in maniera regolare nelle tre direzioni dello spazio. Sì? Cioè, ho detto che la nucleazione omogenea avviene quando è il fuso a fornire gli atomi che andranno a costituire gli elementi base dei primi embrioni, e il raffreddamento è tale per avere una distribuzione omogenea e quindi un'evoluzione dello stesso grano nelle tre direzioni dello spazio. Se volessi realizzare per esempio un metallo che abbia il minor contenuto di difetti, andrei certamente a realizzarlo monocristallino, quindi cercherò di non avere quei bordi di grano che dividono appunto diverse parti della struttura del metallo. Durante invece la nucleazione eterogenea, che poi è quella che è utilizzata industrialmente, io sollecito la solidificazione. Lo faccio inserendo dei cosiddetti agenti nucleanti che hanno la capacità di ridurre l'energia libera di cui abbiamo già parlato poco fa, quindi abbassano a loro volta il valore del raggio critico e abbiamo la formazione di una struttura che a differenza di prima è certamente caratterizzata da un numero di grani superiore. Io vado ad inserire delle impurezze affinché diventino dei punti nei quali sia sollecitato il sistema a solidificare. E inserendo queste sostanze, io faccio sì che creo un numero di siti certamente superiore rispetto a quelli che si formerebbero. Ho diverse tipologie di grani nella solidificazione eterogenea e li vedete praticamente riassunti in questo schema. Cioè abbiamo dei grani colonnari e dei grani equiassici. Le caratteristiche che sono riassunte già in questa slide rispecchiano praticamente quelle che sono le prime impressioni che voi avete. Cioè, certamente che cosa ci aspettiamo noi nel versare un fuso in un, cioè, un fuso in un contenitore di questo tipo? Beh, intanto io mi aspetterei, per esempio, di avere delle temperature più fredde, quindi delle temperature più basse in prossimità delle superfici. Siete d'accordo su questo, che ci sia un gradiente di temperatura da qui a qui come punti? Beh, sì. Altro aspetto, che le pareti del mio contenitore fungano da agenti nucleanti. E infatti, come vedete, ho un numero ed una dimensione dei cristalli che rispecchia quanto dicevamo prima. In particolare, i grani colonnari si formano quindi per lento raffreddamento, mentre invece abbiamo una maggiore velocità sul bordo. È ovvio che un grano che si trova in questa posizione si formerà più lentamente rispetto a quanto non avvenga in questa posizione. È tutto a posto su? Sì? Sì.
Che cosa intende il liquido
gradiente di temperatura è proprio la velocità con cui quel gradiente, la velocità con cui abbiamo una perdita di temperatura. Se io passo da una velocità, cioè da una temperatura, facendo uno schema tra due piani, una temperatura T1, possiamo dire anche T esterna, una temperatura T interna, facciamo 1, 1, se le unisco, o così, ma se la mia T2 interna è in questa posizione, ho un abbassamento ancora più forte. Possiamo avere diverse condizioni in cui può avvenire questo raffreddamento. I colonnari, cioè sono questi, si formano nei siti a lento raffreddamento e a ripido raffreddamento, cioè possono essere sia in questa prossimità che in questa prossimità. Ok? Cioè abbiamo colonnari sia in prossimità di questo piano sia qui. La differenza che abbiamo sostanzialmente con questi è che questi altri sono prossimi ai siti di nucleazione che invece i colonnari non incontrano, non si formano, perché i siti di nucleazione sono favoriti dal contatto diretto con il bordo del nostro recipiente. Ora, i metodi poi per ottenere questa solidificazione, che ripeto vedrete saranno oggetto di un altro corso, sono per esempio di questa natura. Cioè io ho un materiale fuso, lo faccio calare attraverso un dispositivo e lo raffreddo con degli spray d'acqua sino ad ottenere il mio profilo, che poi andrò a lavorare ancora ad una certa temperatura, per esempio attraverso dei rulli di supporto che lo incaleranno in alcune altre parti della nostra fabbrica. Questa è la differenza tra due strutture, una che vedete ha una composizione dei grani più grandi e l'altra invece una composizione di grani che risultano più piccoli. Quindi in questo caso noi abbiamo diverse strutture a seconda di come sono stati combinate le nostre miscele e come sono state successivamente ottenuti i nostri metalli. Su quello e sui metodi di lavorazione, ripeto, noi non ci fermiamo e adesso li scorriamo velocemente, ma voi non dovrete riportarvi all'esame. Certamente all'esame invece andrete a presentare lo schema di solidificazione, cioè quel processo che abbiamo raccontato compreso questo grafico. Detto questo, arriviamo a parlare di un altro argomento, che sono quello delle leghe metalliche, che voi è ovviamente abbinato e associato. Quando parliamo di metalli, i primi esempi che abbiamo fatto sono quelli di metalli puri. E quando parliamo di metalli puri, per esempio se citiamo il rame, parliamo di rame al 99,99% e così via per tanti altri metalli. Però sappiamo che nella maggior parte delle applicazioni che gli ingegneri sono chiamati a progettare, difficilmente utilizzano i metalli puri, ma spesso invece utilizzano le cosiddette leghe metalliche, che sono un insieme di due o più metalli che vengono quindi associati in diversi modi affinché si ottengano delle specifiche proprietà meccaniche particolari, proprietà di conduzione elettrica differenti, proprietà che riguardano la loro durabilità nel tempo e così via. Insomma, a seconda delle caratteristiche che noi vogliamo ottenere, possiamo associare diversi metalli tra loro, quando ovviamente questo è possibile. Attenzione che una lega può contenere più metalli, ma anche degli elementi che non sono metallici. Il primo aspetto che adesso andiamo a vedere è un concetto di soluzione. L'anno scorso, quando avete sentito parlare di soluzioni, probabilmente le avete associate nel corso di chimica alle soluzioni acquose, no? Lei come si chiama?
Io.
Soluzione acquosa tipo?
Acqua.
C'è una soluzione? Non sarà sola. sale, acqua e zucchero. Questo quindi è l'insieme di una soluzione liquido, solido. Poi quali altri tipi di soluzione posso avere? Lasciando perdere questa chiave che è scritto qua. Liquido, un esempio. Acqua e alcol, acqua e vino. Acqua e caffè, il caffè e latte. Questa è una soluzione liquido-liquido. Poi possiamo avere liquido e gas, è vero? Quando? Come? Dai ragazzi, forse un po' di interazione. Sono le 6:05, ma credo che abbiate un po' di energia questo tempo. Acqua frizzante.
Birra qualcuno dice.
Sì. E anche il prosecco. Va bene. Dopodiché possiamo avere gas con gas, l'aria, e infine abbiamo le nostre soluzioni solide. Le nostre soluzioni solide sono quindi, come dice la parola stessa, delle soluzioni che avvengono tra due fasi solide. Cioè, quando noi andiamo a guardare la struttura atomica di questi materiali che nascono quindi in questa maniera, abbiamo una composizione che è caratterizzata da delle specie atomiche diverse che possiamo individuare. Le soluzioni solide sono di due tipi. Le soluzioni solide sostituzionali e le soluzioni solide interstiziali. Sono due tipologie di soluzioni che ci danno due tipologie di materiali differenti. Allora, quando abbiamo una soluzione solida sostituzionale? Beh, attenzione, esistono quattro regole dette di Hume-Rotary per avere una soluzione solida sostituzionale. Le specie atomiche non devono differire per raggio atomico più del 15%. Le strutture cristalline che caratterizzano, facciamola semplice, i due metalli che mettiamo insieme devono essere simili. La differenza di elettronegatività non deve essere grande, perché noi non vogliamo che si formino dei composti.
No, le regole
si chiamano di Hume-Rotary. Sì, un attimo, non ho neanche finito di dirle. E gli atomi di soluto sostituiscono quindi il sorgente. Allora, cosa dobbiamo avere? Noi abbiamo un reticolo cristallino dove ritroviamo una tipologia che viene chiamata solvente, così come avveniva nelle soluzioni che avete studiato l'anno scorso, ed un soluto. Ovviamente il solvente in questo caso, voi vedete, è quello che costituisce per la maggior parte la struttura, e quindi gli atomi sono di colore blu, mentre i rossi sono di colore rosso. Scusate, sì, è rosso, di colore rosso. Il soluto è di colore rosso. Quindi quando abbiamo la sostituzione in qualcuno di questi siti atomici, noi abbiamo soluzione solida sostituzionale, cioè stanno sostituendo gli atomi nel reticolo cristallino che ritroviamo caratterizzato da queste sfere indicate con il colore blu. Nello specifico noi ritroviamo una struttura che potrebbe essere per esempio cubica a facce centrate, dove qualcuna di quelle posizioni che noi abbiamo individuato e che abbiamo studiato sino ad oggi viene sostituita da degli altri atomi. Quindi avere un piano cristallino è come prendere una scatola dove voi avete le vostre biglie di vetro con le quali probabilmente avrete giocato da piccoli e costruite una struttura di questo tipo e poi prendete questa biglia, ne togliete una e la sostituite con un'altra. Perché ciò avvenga è ovvio che voi non potete prendere una di quelle biglie che magari ha un diametro di un centimetro e sostituirla con una pallina da tennis, perché non ci starebbe. Quindi il concetto fondamentale perché avvenga una soluzione solida sostituzionale intanto è che gli atomi non abbiano dimensioni troppo diverse, nel particolare non abbiano dimensioni che differiscano più del 15%. Che quella struttura, quindi cristallina, che li caratterizza sia simile e poi anche che la differenza di elettronegatività che noi possiamo avere non sia tale da formare dei composti, perché noi vogliamo distinguere quelle specie metalliche per come sono, non vogliamo farli reagire tra loro. Ed infine la valenza deve essere allo stesso modo, cioè devono avere gli stessi elettroni di valenza. Che cosa dobbiamo dire a questo punto? E facciamo questi tre esempi. Guardate, una lega rame-zinco. La differenza tra i raggi atomici è 3,90% circa. Quindi sono comunque piuttosto simili. Abbiamo una differenza di elettronegatività di 0,1, abbiamo una struttura cristallina, cubica facce centrate, esagonale e compatta, sono comunque simili, vi ricordate? Abbiamo lo stesso numero di coordinazione. Abbiamo lo stesso fattore di compattazione atomica, ma comunque abbiamo delle differenze tali che c'è un limite di solubilità e infatti significa che in una struttura di rame io al massimo posso accogliere il 38,30% di zinco. Secondo caso, rame e piombo, guardate la differenza tra i due raggi atomici, è del 36,70%, quindi c'è parecchia differenza tra l'uno e l'altro, la differenza di elettronegatività sale ancora, in questo caso a 0,2, pur avendo la stessa struttura cubica, facce centrate, gli stessi, avendo più 2, più 4 come elettroni di valenza, noi abbiamo una solubilità che è pressoché nulla, lo 0,17%. In pratica non facciamo leghe con questi due metalli. E infine, che poi è quella che principalmente vedremo come lega sostituzionale, come soluzione sostituzionale, rame nickel, dove la differenza del raggio è 2,30, abbiamo 0 come valore di elettronegatività, la stessa struttura cristallina, le stesse unità base, gli stessi elettroni di valenza 100%. Cosa significa? Che io, se ritorniamo indietro, posso pian piano, volendo, cambiare ancora questa struttura sino a completa miscibilità, arrivando addirittura a sostituire il solvente con il soluto, e cioè il soluto che diventa solvente. Ok? Quindi la domanda d'esame è come si ottengono le soluzioni solide, quali sono le condizioni perché si ottengano le soluzioni solide, che cosa sono le soluzioni solide sostituzionali, quali sono le condizioni perché avvenga una soluzione solida sostituzionale, cioè le regole di Euler. Va bene, facciamo una pausa.